ANSA. USA. Biden annuncia decreti per equità razziale.
Equità razziale. Equità, mi fa ridere questa equità razziale. Quando parli di equità razziale parlano sempre, pensano sempre ai piccolini, non a loro. L'equità razziale è sempre poveraccio nella strada, va bene? Non è mai per i direttori di banca, i pezzi grossi politici, non è mai per i miliardari. Perché non fare un'equità razziale per i miliardari? Perché la metà dei miliardari non devono essere donne? Quindi togliere i soldi alla metà e darli alle donne, equità sessuale, di gender. Razziale, perché una metà dei miliardari non devono essere neri o gialli o scuri, quello che vuoi? Equità razziale solamente sul colore della pelle? E perché in Parlamento ci deve essere la metà dei parlamentari donne? Perché non ci deve essere invece 10% handicappati, 10% disoccupati, 10% idraulici, 10% metalmeccanici, 10%, perché questa è un pochettino più l'equità. L'equità è una presa in giro, va bene? Perché a casa loro non c'è nessuna equità. Nelle loro banche, nei loro uffici non c'è equità. C'è uno che comanda, si chiama dittatore, si chiama padrone, si chiama il capo della multinazionale. Dov'è l'uguaglianza razziale nelle loro multinazionali? È una presa in giro per i poveracci che seguono i media. Hai finito?
No, posso leggere una citazione?
Dimmi.
Biden dice: prenderò delle azioni per far avanzare l'equità razziale e spingerci più vicino a quella unione perfetta che abbiamo sempre cercato di essere.
Sì, scusate se mi metto a ridere, ragazzi, ma questi qui dovrebbero trovare un lavoro non circa questo, fare i pagliacci questi qua. E lavorare gratis, naturalmente, perché chi gli batte le mani questi?
Sì, questi discorsi
Cioè,
perfetti, queste promesse.
l'unione farò avanzare l'equità razziale per avvicinarsi più vicino a quell'unione perfetta che abbiamo sempre cercato di essere, sì? E come mai ci sono mai riusciti? Perché è una chimera, è un mito, è una presa per i fondelli. Non esiste l'equità e l'uguaglianza dei diritti. C'è solo quella dei doveri. Va bene? Io non ho il diritto di andare a fare il senatore, il deputato, il direttore di una banca. Non ho lo stesso diritto. Io non ho il diritto di andare all'università a dire insegniamo un giorno per uno equità. L'equità ne ha presa in giro. Perché non praticano l'equità nei loro uffici, nelle loro multinazionali? Non ci provano neanche. I sanguisughe capi rimangono i capi, e i tirapiedi rimangono i tirapiedi. L'equità razziale va bene per i media, per infinocchiare la gente che ti ascolta. L'ha predicata Lenin, Stalin, Trotsky, l'equità. Come l'hanno praticata? Come l'hanno messa in pratica? Gulags, i campi di concentramento. Come si fa a ottenere l'uguaglianza? Come hanno cercato finora in America, con la violenza, andando nelle strade, branco di persone che bruciano le macchine, bruciano i negozi. Tante di quelle macchine appartengono a dei poveri neri. Poveri neri che magari hanno lavorato per 20 anni per comprarsi una macchina. Un negozietto, magari hanno lavorato 15 anni per aprire un negozietto. E li hanno bruciati. E come si fa a raggiungere l'uguaglianza? Innalzando un colore della pelle e demonizzandone un altro? E quando mai è avvenuta l'eguaglianza? Su questi toni e violenze, mai e mai avverrà in questo modo. L'unico modo è il Signore, l'amore, il
Amen.
Vangelo,
Amen.
Gesù. Solo nelle famiglie cristiane c'è un'eguaglianza, ma non un'eguaglianza di diritti, perché uno che non vuole lavorare non ha il diritto di quello là che invece lavora.
Sì.
Se tu sei handicappato, paralizzato, logico che dobbiamo aiutarti, accudirti. Ma tu, se tu sei un dannato lazzarone che non vuole solo mangiare, drogarsi, alcolizzarti e picchiare i genitori pensionati, come un articolo che ho letto, perché non gli danno i soldi per la droga, hanno dovuto chiamare la polizia e portarselo via. Vabbè, li picchiavi i genitori anziani in pensione che ogni giorno voleva dai 30 a 100 euro per la droga, hanno detto. E questo c'ha gli stessi diritti di magari un altro fratello che tira il carretto. Ma non c'è l'eguaglianza dei diritti. Tu avrai il diritto di prendere l'autobus, il diritto di andare all'anagrafe a farti rilasciare una carta, avrai il diritto di cercare un lavoro, avrai il diritto di andare a scuola, 3-4 anni, di più non ti serve. Avrai il diritto di che la polizia ti protegge, ma non hai il diritto di prendere il salario di uno che lavora e tu non vuoi lavorare. Tu non vuoi lavorare tutto il giorno sotto l'alba a fumare marijuana, poi vai a fare la fila al negozio dei gelati, arriva il tuo turno, io ho il diritto a un gelato anch'io. E dove sono i soldi? E no, cosa c'entra i soldi? Io ho il diritto. Ma quello là c'è soldi perché ha lavorato, tu sei stato lì a fumare le canne sotto gli alberi, torno sotto gli alberi, ma la canna è finita, allora ci vuole la canna sul di dietro, allora ci vuole. Oh, altro che eguaglianza di diritti. Come eguaglianza di diritti? Io ho due figli, supponiamo, uno lavora e l'altro no. Perché non lavora? Perché è no, è perché è lazzarone, preferisce fumare le canne. Allora di pranzo gli dico, ti fai mangiare una canna, figlio mio. Prendi la canna, te la cucini e te la mangi. Ma non mi ami? Sì, è perché ti amo che ti manda a lavorare.
Sì.
Non hai uguali diritti. Il diritto è una cosa che uno si deve guadagnare, anche nella Bibbia dice. Galati 6, 7 e 8 dice, uno miete quello che semina. Questa storia dell'eguaglianza è una presa per i fondelli. Come nel 1789, rivoluzione francese, égalité, fraternité, fraternité, liberté. E attaccate al tram. E dov'è in Francia dopo 3 secoli? Ma neanche col binocolè si vede questa qua. A chiacchiere. Dov'è l'eguaglianza in Francia? Vai agli uffici politici dirigenti, dici, oh, siamo égalité, fraternité, liberté, io voglio essere égalité insieme a te e a comandare, io ho il diritto di comandare, ma attaccati al tram, vai a zappare la terra e torna. Questi politici vi prendono in giro, non esiste l'eguaglianza, non ci sono due impronte digitali uguali, non ci sono due donne uguali, due uomini, non ci sono due gocce d'acqua uguali. In tutto l'universo, che sono miliardi di galassie, non ci sono fotocopie. Il nostro Dio odia le fotocopie, le aborrisce. Tutto quello che Dio fa è sempre originale. Grazie,
Amen.
Signore.
Grazie, Gesù. Amen.
Allora, basta, guarda, diamo un'occhiata e vediamo come sono sprofondate socialmente, a livello di terzo mondo, le culture religiose che credevano di imporsi soggiogando i popoli con la violenza. E sono a livello di terzo mondo. Sapete di chi parlo. Quindi, perché sto dicendo questo? Perché questi qua hanno cercato di imporre la religione con la spada, tagliando le teste. E così è lo stesso come oggi, vogliono imporre l'eguaglianza con la forza. Non si può! Uno deve avere il Dio dalla libertà di essere religioso o non religioso, credere in Gesù o non credere in Gesù, e lavorare o non lavorare, essere fedele, essere lazzarone. Vabbè, vedi come sono sprofondate anche quelle religioni che vogliono forzare le cose, forzare la religione, forzare il loro Dio. E queste religioni che vanno in giro, sapete di chi parlo, con le spade a tagliare le teste, sono a livello del terzo mondo. Parte qualcuna che sono ricchi per motivi diversi, ma per motivi religiosi non sono sprofondati. Tutti uguali. Le donne non possono andare a scuola, perché se no imparano troppo e imparano che hanno anche diritti. No, allora niente scuole. Galati 3,28, così dice Dio. Qui non c'è giudeo, non c'è greco, non c'è schiavo, non c'è libero, non c'è maschio, non c'è femmina. Siete tutti uno in Cristo Gesù. Questa è l'unica eguaglianza che può esistere. Tutti uno in Cristo, nel suo amore, nel perdono, nell'aiutarsi. Ci sono chiesto, ho sentito questa settimana, sentivo un video, un predicatore diceva le donne non possono non possono essere pastori le donne. No, perché? Perché così dice la sua zucca quadrata. E predicano nelle loro chiese che la donna non può fare pastore. Perché? Perché nella Bibbia, secondo la sua interpretazione, invece non è vero niente. In Cristo Gesù le donne sono uguali agli uomini, e meglio, tante volte. Sì, ma nel Nuovo Testamento Dio ha scelto 12 maschi. Sì, perché lì, caso particolare, se vivono 12 uomini con muscolosi, e così non 12 donne. E poi Gesù dormire con 12 donne non è che era molto, molto, diciamo, santimonioso. Mm-hmm, mm-hmm. Ci sono motivi, cosa
sì,
c'entra?
Sì, sì.
Va bene. Comunque non voglio entrare in quel tema. Eguaglianza razziale. Diamo un'occhiata verso l'America. Vorrebbero eguaglianza razziale tramite la politica, tramite decreti. Adesso, cos'ha detto Biden? Ripeti il titolo di Biden.
Ha detto, annuncia decreti per equità razziale. Dice,
vorrei di
equità razziale.
Sì.
Vorrei far avanzare l'equità razziale e spingerci più vicino a quella unione perfetta che abbiamo sempre cercato di essere.
Cioè, sta cercando di mantenere la promessa che ha fatto ai votanti, che dicevano votate per me e io promuoverò questa razza, questo colore, mm-hmm. queste donne, questo gender, gli aborti. E lui sta cercando di mantenere la promessa che non ci riuscirà neanche tra 1 miliardo di anni, perché non è volontà di Dio che tutti sono uguali. Ma ti immagini tutti uguali a me, tutti brutti come fratello Giuseppe, tutti che gridano come fratello Giuseppe, tutti che predicano di qua e di là finché la gente si scoccia, ti immagini?
E magari ci fossero di più, Giuseppe.
Grazie per il tuo incoraggiamento. Prendo nota della tua pubbliche relazioni.
No, abbiamo bisogno.
Guarda, ti immagini tutti uguali. Uguali a chi? E poi questo Biden, uguali a chi? Qual è il modello? Siccome Gesù non lo vogliono, e qual è il modello? Sarà il diavolo, suppongo. Gesù non lo vogliono, e chi è il modello? Lui, per caso? E si salvi chi può. Oh, questi americani che vorrebbero l'eguaglianza razziale, e tramite la politica, tramite le leggi. Tu sei uguale a lui perché c'è una legge. E quella della legge non gli frega niente. Quello è islamico, è cristiano, è buddista, c'ha le sue leggi spirituali. Perché devo essere uguale a te? Tu a me non mi piaci, non voglio essere come te. Non voglio pensare come te. Non voglio, guardandomi allo specchio, voglio essere tutto tranne che come te. Non voglio avere i soldi che tu hai. Ne voglio di più, ne voglio di meno. Troppi soldi mi hanno reso infelice. Ne voglio di meno. Tu lavori, io non voglio lavorare. Voglio andare in un bosco, vivere vicino a un torrente e pescare. No, 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 no. Tu devi essere uguale e vai in fabbrica. Se no chiamo il KGB. Chiamo la polizia politica, come fanno in Cina. Ti mandano con gli Uyghur, così che c'hanno i campi di concentramento, loro ti rieducano. Insomma, c'è da morire da ridere, se non ci fosse da piangere. Guarda, io voglio dire agli americani, ai demagoghi americani, e anche quelli europei, va bene. Voglio dire questo, il razzismo, voi che parlate tanto di eguaglianza, non viene dalle etnie, non viene dai nazionalismi, ma viene dai cuori che invece dell'amore sono pieni di egoismo, odio represso che appena può esplode, va bene? La verità è che solo in Gesù l'umanità è riuscita ad avere vera uguaglianza. Senza Gesù l'eguaglianza non può esistere. In Cristo sì, ma non uguaglianza a tutti robotizzati. Va bene, tutti lesbiche, tutti omosessuali, tutti pervertiti sessuali, tutti così, tutti cosà. No, ma lascia la gente libera di scegliere in base alle leggi di Dio. Secondo Corinzi 8, Esodo 16, 18, due scritture qua. Secondo Corinzi 8, 14 e 15, cosa dice?
Secondo Corinzi 8, 14 e 15. Nelle attuali circostanze, la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, perché la loro abbondanza supplisca altresì al vostro bisogno, affinché ci sia uguaglianza, secondo quel che è scritto. Chi aveva raccolto molto non ebbe di troppo, chi aveva raccolto poco non ebbe troppo poco.
Esodo 16:18. Allora, chi aveva raccolto molto non ne ebbe di troppo, chi ha raccolto poco non ne ebbe troppo poco. Perché? Perché ciascuno raccoglieva in base al bisogno. Tu, pezzo di egoista, pesce cane, sanguisuga, non hai bisogno di avere triliardi, miliardi e triliardi di soldi, ma cosa te ne fai? Te lo mangi la mattina col cappuccino questi soldi? Com'è che li mangi questi soldi? Li mangi, li fai a fuoco lento, li fai alla griglia? Com'è che li cucini questi soldi? Questi qui c'hanno tanti soldi che neanche lo sanno loro quanti soldi hanno. Sembra che un cappuccione lì pieno di soldi, mi pare che ogni minuto, ogni ora, non so, guadagnava più di 1 milione di dollari. Ma cosa te ne fai? Quanto costerà la tua bara? Una lucula al cimitero, quanto costa? Quanto costa per comprare una tomba al cimitero? Questi miliardari, ma mettete un limite, quando c'è 100 milioni di dollari, 200 milioni, 300 milioni, metti un limite, no? Vi dico, anche le sanguisughe hanno un limite. Quanto sangue può succhiare una sanguisuga? Non so, quanto sarà? Mezzo bicchiere di sangue, un quarto? Ma insomma, queste sanguisughe, però, le sanguisughe sono delle belle creature paragonate a questi qua, perché questi qui sono un pozzo nero senza fondo, questi qua. Ma non sapete che il Signore sta scaldando la caldaia, sta scaldando il lago di fuoco, dovrebbe essere abbastanza caldo quando arrivate. E cosa ve ne farete di questi soldi? Quanti gioielli volete sulla tomba? Dove sei?
Ho letto 2 Corinzi 8.
Esodo 16, 18.
Esodo 16, 18. Lo misurarono con l'omer. Chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe in eccesso, e chi ne aveva raccolto poco non gliene mancava. Ognuno ne raccolse quanto gliene occorreva per il suo nutrimento.
Quindi questa danese, questa donna danese, lei ragiona bene, dice tutti uguali. Tutti avranno il necessario, ma questo ha dimenticato un dettaglio. In un mondo pieno di capre, di egoisti, di sanguisughe, di imbroglioni, di oppressori, di comunisti, di fascisti, di nazisti, di multinazionalisti, insomma, egoisti, come fa? Chi va a regolare queste cose? È scoppiata una pandemia, scoppiata non per caso. Tutti gli egoisti, i potenti, sono buttati dentro a imprigionare la gente, segregarla in casa, e adesso vogliono mettergli i microchip. Ma cosa volete, che questa gente sia vostro tappeto? Ma non lo sapete che il Signore vi manderà all'inferno a catafascio, tutti quanti voi caproni messi insieme? E questo dice, fra 2030 il paradiso sulla terra, nessuno possiede niente, il che significa che tutti possederanno tutto. No! Tutti possederanno
Niente.
niente. Tu per andare a prendere un paio di mutande ti diranno: ce l'hai il chip? Ce l'hai l'autorizzazione? Un paio di calze, ma ce l'hai il permesso? I comunisti dicevano: tutti nel collettivo! In Romania, Ungheria, l'avevate voi, no? Collettivo che tutto appartiene a tutti. Sì, è la fila, però andavi alla. Io ero in Romania, c'era la fila delle macchine, un giorno e mezzo di fila, una notte e un giorno, va bene? 24 ore più un'altra mezza giornata per fare un pieno di benzina, andavi con una tanica un po' extra, no, solo nella macchina. E mi ricordo, per riempire fare il pieno di benzina, un giorno e mezzo di fila, andava bene mezza giornata. Va bene? Altro che tutto e di tutti. No, è del partito. È come una cosca mafiosa, no? Non è che la cosca mafiosa tutti hanno uguale. No, c'è il padrino in cima, va bene che lui ha tutto. E gli altri le briciole come lui decide. Solamente che quei mafiosi le regole le mantengono. I mafiosi che oggi. I straricchi non hanno regole, regole se le fanno loro, decidono loro se gli piace il tuo messaggio su internet o no. Se è contrario alle loro regole, dice no, è contrario alle nostre regole. Ma chi siete voi? Chi vi ha eletti? E parli di democrazia. Dimmi.
Allora una domanda, Dio non è in favore all'uguaglianza?
Beh, sì e no, dipende in cosa. Io non posso essere uguale a Dio.
Eh
Ma
no,
anche nel mondo non
ma
ci
no.
credono all'eguaglianza, perché un dipendente di banca non è uguale al direttore di banca, ti prendono in giro. Il diavolo voleva essere uguale a Dio.
E Dio come la vede?
L'eguaglianza è in Cristo, cioè nell'umiltà, nell'amore, È come tu mangi con un amico che gli vuoi bene, c'è una bottiglia d'acqua, due pezzi di formaggio, due mele. Non è che ti mangi prima le mele e poi il formaggio e ti scoli l'acqua e dici: ah, come sto bene tu, e sto morendo di fame. Poveraccio, vai al governo che ti aiutano. Però quando due persone invece si amano, cosa fai? Ti dà due mele, prendi la mela, mio padre mi ha insegnato così almeno, ti offrono due mele, prendi quella piccolina e gli lasci lui la grande. Va bene? Quando riempi due bicchieri di quello che bevi, non è che ti riempi il tuo che strabocca, quello gli dà mezzo bicchiere. In amore c'è eguaglianza, siamo tutti uguali, ci aiutiamo, mi tolgo il pane di bocca. Mio padre, in un certo senso, lui si toglieva il pane di bocca, per così dire, per darle ai figli. Lui era un uomo così.
Cioè una cosa che viene dal
cuore. Prima da mangiare ai figli, e se rimaneva qualcosa mangiava lui. Abbiamo sempre, il necessario è sempre stato, non molto, però grazie a Dio. Mio padre, lui ci ha insegnato così, si preferisce la persona al tuo fianco. Era cristiano, lui era cristiano prima di diventarlo, cioè figlio di Dio, lui è sempre stato. Poi quando ho avuto il privilegio di pregare con lui, gloria a Dio, si è rivelato che era quello che ha mostrato sempre, aveva valori cristiani mio padre.
Quindi è una uguaglianza nell'amore, nell'umiltà, una cosa che viene dal cuore, non si impone sugli altri, non è forzata.
No, Dio non impone. Sono i comunisti, sono le multinazionalisti che impongono le cose. In questo mondo del diavolo che impongono. Questi politici stanno usando la pandemia per controllare i loro sudditi, ma no, la gente, i loro elettori non sono sudditi, sono cittadini. Lo si suppone che il politico, i ministri, così lavora il ministro, vuol dire servitore. I politici devono essere servi del popolo, invece vanno a cascare sempre nel pozzo nero, diventano gli oppressori. Perché? Perché manca Cristo, manca Dio, manca l'amore, manca la Bibbia. E non c'è niente, non possono fare niente. Il mondo è condannato a odiarsi, è condannato all'egoismo il mondo, è condannato al comunismo, al fascismo, al nazismo, è condannato perché non ha Cristo. Non avendo Cristo, non ha la chiave, non ha il codice, non che vai a destra, che vai a sinistra, va sempre a catafascio. Va bene, quindi grazie Signore.
Amen, amen.
Guarda, tante cose che il mondo dice contro i bianchi, contro i neri. Perché? Perché c'è questa storia dei bianchi suprematisti, i neri suprematisti, eccetera. I Ruanda sono ammazzati, Uti e Tutsi, 1 milione sono ammazzati, così dove erano i bianchi suprematisti? Ma è il colore dell'anima, non è mica il colore della pelle. Il colore della pelle sono i politici che aizzano uno contro l'altro, per alla fine dei due litiganti il terzo vince, e i politici aspettano di vincere loro. Va bene? Quindi questa storia della supremazia nera o bianca è solo per spingere tutti a odiarsi. Va bene, comunque il diavolo c'ha buon gioco, perché quando il diavolo punta il dito a casaccio, occhi chiusi, chiunque accusa, il diavolo c'ha ragione, perché siamo tutti, chi più chi è meno, peccatori e criminali. E quindi il diavolo enfatizza i peccati dell'altro, provocare l'odio di questo per i peccati di quello là, in questo caso i poveri contro i ricchi, i proletari contro i borghesi, i neri contro i bianchi, e i bianchi sono egoisti come tutti gli altri, andati in Africa, hanno colonizzato, hanno schiavizzato, ma prima che i bianchi andassero in Africa a mandare navi cariche di neri schiavi in America, il schiavismo in Africa c'è sempre stato. E comunque, se te studi la storia, non è mica vero che i bianchi sono andati in Africa a prendere gli schiavi. Non potevano, perché l'Africa, quando nel 1700-800 iniziarono lo schiavismo iniziò, l'Africa era già separata in regni, c'erano i re, le regine, i capi, le tribù, era tutto organizzato e si facevano la guerra tribù contro tribù. Non potevano arrivare queste navi di indiavolati e portare via gli schiavi. Lo fecero con la cooperazione dei capi, tribù. Quindi loro vendevano gli schiavi che avevano catturato durante le loro guerre, li vendevano e a volte provocavano, facevano guerra apposta per procurarsi schiavi da vendere peso d'oro agli schiavisti. Quindi non erano solo i bianchi, erano anche i neri locali che collaboravano, anche peggio. Schiavismo era così. Quindi questa storia che solamente i bianchi prendevano gli schiavi, ma anche i neri hanno sempre schiavizzato. Se basta che leggi la storia dell'Africa, è una storia di cannibalismo, di schiavismo, eccetera. Succede ancora oggi. Comunque l'inganno di usare l'esempio di un crimine che è commesso dai neri o dai bianchi è solo per istigarci, a indurci a odiarci l'un l'altro.
È vero, sì.
È un trucco vecchio, collaudato, funziona ancora. Il banco vince sempre. Chi è il banco in questo mondo? Il diavolo. Il diavolo cerca di tramutare tutti quanti in galletti da combattimento. Tu vedi la televisione, invitano magari sgarbi, invitano sgarbati, invitano chi vogliono, che tra l'altro che sgarbi ateo predica più Vangelo che il Papa, attenzione. Diego Fusaro, ateo marxista, potrebbe insegnare il Vangelo al Papa di notte di occhi chiusi. Perché in
Sì.
Italia anche gli atei sono più cattolici di certi palandroni con la croce attaccata al collo. Comunque, io noto che quando per disgrazia guardo qualcuno di questi programmi, che sta lontano perché non è che puoi digerire più di pochi secondi le parolacce che volano, caro mio, dopo devi andare a fare il lavaggio del cervello con la Bibbia, hai capito? Cioè, io ho notato che i moderatori li mettono a posto, gara di combattimento A contro gara di combattimento B e si mettono lì a godersi alla lite. Va bene, perché sale l'audience. Come si traduce l'audience? Sai cos'è
Il
l'audience, no?
pubblico.
Il pubblico, ma come si traduce? Audience si traduce denaro, più audience più le case pubblicitarie ti pagano. La quota dei soldi che una televisione riceve in base dalla pubblicità, è in base all'audience. Tu hai avuto 1 milione di persone che ti hanno seguito, un pacco di soldi. E allora ci vuole gente come Sgarbi, ci vuole gente che litiga con tutti. Va bene? Però chi riesce a ascoltare tutte le parolacce che si dicono? È dura. Quindi è meglio ascoltare Radio Blast, va bene? E penso che è più rilassante. Va bene? Io spero. Comunque, cosa fa il diavolo? Lui cosa fa? Prende il gallo bianco contro il nero e dice chi vincerà? Va bene? E come fanno la televisione, no? E speriamo che si ammazzino entrambi, dice il diavolo. E anche la zizzania dice lo stesso. Domanda, chi è la zizzania? Uno può chiedere. Ma secondo me la zizzania sono i banchieri, gli squali politici, i vampiri delle multinazionali, come dicevo prima, che controllano il mondo. E che mettono tutti contro tutti, di maniera che loro si ergono, senza che nessuno li ha chiesti e richiesti e proposti, si ergono di fare gli arbitri dei popoli, si presentano sotto la bella mascherina filantropi. Filantropo vuol dire uno che fa beneficenza, figurati. Cioè filantropi, tra virgolette, che comprano le navi per scaricare, raccogliere i poveri immigrati nel mare prima che affogano e li scaricano in Europa. Non è che vanno a aiutare a casa loro con i loro trilioni di miliardi di soldi, no, li scaricano in Europa, capito? Cioè, basta che smettessero questi ricconi, ricazzi, basta che smettessero di fare prestiti impagabili che non si possono ripagare a queste nazioni povere, perché dopo che non possono ripagare, la nazione diventa schiava della multinazionale che gli ha prestato i soldi, l'FMI. E quindi schiavizzano tutta la nazione e adesso tutto il mondo. E a questo punto poi li costringono a immigrare. Quindi è tutto il loro gioco. Immigrare così che portano l'immigrazione in Europa, così che l'Europa non è più Europa, ma è un polpetone, è un zuppone di gente che si odia, arrivano qui con le stesse etnie, si riuniscono, la loro religione, il loro edificio religioso, le loro regole, la polizia neanche ci entra. E quindi il gioco è fatto. Quando finalmente, questi qui sono lì che pregano al diavolo che l'Europa scoppiano i tumulti, scoppiano le guerre civili, così che loro possono mandare l'Eurogen Force, così che loro possono mandare le autoblindo, possono mandare i militari, ma questi qui si stanno ammassando, però siamo arrivati noi, i salvatori, e adesso con la legge marziale, fucilando chiunque non è d'accordo, mettiamo tutto sotto controllo e chi sarà il capo? Loro. La Bibbia dice uno che si chiama l'Anticristo. Va bene? Io ho fatto un'immagine di due galletti di combattimento che che il mondo cerca sempre di mettere neri contro bianchi, maschilisti contro femministi, pervertiti sessuali di qua contro pervertiti di là. Io sono un eterosessuale sposato con questi figli, io sono un pervertito sessuale per uno che invece è libero di avere sesso con chi gli pare, anche con un animale. Io sono il pervertito. Quindi mettono un galletto contro l'altro. Io ho le mie regole, la Bibbia, quell'altro ha le sue regole, non lo so dove le prende. Quindi lo mettono galletto contro galletto, a odiarsi, bianchi contro neri, gialli contro mulatti, i politici di questa parte, i politici dell'altra parte, questa religione fasulla di qua e la religione fasulla di là. La religione di Cristo è diversa, non c'è molto a che fare con la religione cristiana, pochissimo. La religione cristiana è tanto. Non vale quasi niente ormai, cioè ormai ci sono altre religioni nel mondo che valgono di più del cristiano medio. Il cristiano medio ormai è un politico con una croce attaccata al collo. Gesù è un'altra cosa, lui è risorto, è quello che è morto per noi, ha pagato i peccati, va bene. Quindi la domanda è: cosa faremo noi? Che faremo noi? Impersoneremo la parte di la parte di il galletto A o del galletto B?
Oddio, ci aiuti.
Che galletto saremo noi? Oppure abbandoneremo tutto? Lasciate che il male, come il comunismo nel 1989, come il nazismo nel 45, il fascismo nel 43, il male distruggerà se stesso, imploderà. Va bene, quando Satana si è ribellato contro Dio, ha distrutto se stesso. Ha danneggiato Dio, ha fatto del male, certo.
Sì, sì.
Ha causato che Gesù morisse in croce e poi risorto, d'accordo. Ma il diavolo, come si dice in America, si è sparato sul piede. In Italia si dice si è tirata la zappa sui piedi. Capito? Quindi cosa faremo noi? Io suggerisco che seguiamo Gesù. Io suggerisco che abbandoniamo tutto e seguiamo il Signore. Io suggerisco che prendiamo le nostre coordinate, gli ordini di marcia dalla tabella divina che si chiama la Bibbia. Amen. Io suggerisco.
Amen.
Abbiamo la bussola, perché a volte la Bibbia dice destra, poi dice anche sinistra. Abbiamo una bussola che si chiama amore, preferire fratello, umiltà, condivisione in amore, che si, insomma in una parola, lo Spirito Santo. Ti do la parola.
Amen, amen. E il nostro esempio dovrebbe essere il regno di Dio. Come funziona l'uguaglianza nel regno di Dio? Sappiamo dalla Bibbia che ci sono angeli e arcangeli. In Apocalisse 4 dice ci sono 24 anziani che sono vicini al trono di Dio. E sappiamo in Matteo 25 dice il regno di Dio è fatto da vergini con olio e senza olio. E dov'è l'uguaglianza? È detto prima che il diavolo è quello che ha voluto essere uguale a Dio ed è stato sbagliato, si è autodistrutto.
Andiamo alla Bibbia, Giovanni 13.
No, guarda. Non c'è uguaglianza.
Come non c'è uguaglianza?
Nel regno di Dio.
Nel regno di Dio? Beh, non c'è e quando non ci deve essere. Il diavolo non può essere uguale a Dio. E le capre non possono, le vergini senza olio non possono essere con le vergini con l'olio. Il fratello fedele e il fratello infedele sono uguali? No. L'infedele non può essere uguale al fratello fedele. Esaù che rinuncia alla primogenitura non può essere partecipare alla primogenitura insieme a Giacobbe, no, perché ha rinunciato. Ha detto Dio, ho amato Giacobbe ma ho odiato Esaù. Dio odia, certo, quando tu sputi sul piatto dove mangi, Dio odia quello. Ha detto ho amato Giacobbe ma ho odiato Esaù, quindi il Dio che ama tutti. E nelle chimere, nelle fantasie sprofondate, fallite di qualche religioso con la croce attaccata al collo, che dice Dio ama tutti. Dove è scritto Dio ama tutti? Dove è scritto? Perché sai perché dicono così? Perché loro magari possono essere, per esempio, pedofili e vogliono che Dio li ama lo stesso.
Mm-hmm.
Loro hanno rovinato un bambino, ma Dio mi ama. Hanno magari pedofilizzato sui giornali, 50 bambini, 70, ma Dio li ama lo stesso, che Dio ama. Dio ti odia, Dio ti manderà all'inferno, ipocrita. Dimmi.
E nello stesso tempo nel cielo non c'è differenza per via del colore del pelle, cioè questa differenza razziale. Tutto è secondo i meriti. Uno diventa sposa di Cristo perché ha i frutti di diventare sposa, non importa il colore della pelle. Quindi c'è una uguaglianza nel senso che non importa la tua razza, ma secondo i meriti. Non innalzano una categoria, abbassano un'altra categoria. Questo no, non è per categorie, è individualmente secondo i tuoi meriti, secondo i tuoi frutti.
Non ci sono categorie. Nell'Apocalisse, le sette chiese dell'Apocalisse sono profeti, che sono sette categorie, se vuoi chiamare categorie, ma diciamo sono sette chiese. Se tu li vedi, Apocalisse capitolo 2, 3, sette chiese. E c'è la chiesa che ha perduto il primo amore, la chiesa che tollerava Jezebel, la chiesa Laodicea che era ricca, straricca, ultra ricca e predicava non ho bisogno di nulla, Vangelo di prosperità. Dio mi ama, Dio mi vuole ricco, felice. Proprio così, parola per parola più o meno, Apocalisse 3 verso 14, Laodicea. E poi c'è la chiesa invece di Filadelfia, la chiesa fedele che ha superato la prova. Su sette chiese solamente una ha superato la prova, una su sette. Sette chiese è uno spaccato abbastanza realistico delle chiese di oggi. Stragrande maggioranza morte, mezze morte, vomitevoli. E secondo me non sono neanche, tante chiese non sono neanche cristiane, hanno la croce, ma sono cristiane come così, leggi Apocalisse 3:9. Sono cristiane come i giudei erano popolo di Dio. Scopriremo in cielo, oggi sono 3 miliardi punto 4 di cristiani nel mondo ufficialmente nell'enciclopedia. Io non so se ce n'è 1% di questi qua che sono cristiani veri. Quanti sarebbero 1%? 34 milioni? Forse non qualcosa così, sai. Io credo che il 99% dei cristiani oggi, i cosiddetti cristiani, non sono cristiani. Sono cristiani come i giudei. Quando è arrivato Gesù, cosa dice Apocalisse?
Apocalisse 3:9. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, mentono.
O cristiani. O dicono di essere cristiani, ma mentono. E?
Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Capito? Così come i fratelli di Giuseppe hanno dovuto inchinarsi davanti a lui, inginocchiarsi. Salvaci la vita, ti abbiamo venduto come schiavo. Queste chiese baldracche di oggi che vendono i veri cristiani attivi, li vendono come virgolette, come schiavi, li cacciano fuori dalla chiesa, li scomunicano, non ti battezziamo, eccetera. Questi qui dovranno buttarsi in ginocchio, va bene? Ripeti un po'.
Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Così come si inginocchiarono davanti a Giuseppe, dovranno inginocchiarsi davanti ai cristiani fedeli che sono rimasti fedeli, mentre loro, falsi cristiani o tiepidi o scaldapanche che erano, erano lì a criticare quelli che facevano qualcosa. C'è gente che su internet ci segue solo per criticarci, nient'altro.
Sì.
Nient'altro. C'erano delle capre che seguivano Paolo. Nel libro degli Atti degli Apostoli seguivano Paolo solamente per criticarlo, solamente per combatterlo. Questi qui non sono veri giudei, come questi di oggi non sono veri cristiani, sono capre. Va bene, ecco. Quindi la tua domanda era?
Sì, no, era come funziona l'uguaglianza nel regno di Dio, nel paradiso.
Non c'è uguaglianza nel regno di Dio.
No, non c'è.
Non c'è. Guarda, leggi da Daniele. Daniele 12, 2 e 3. Qui parla, verso 1 parla della tribolazione, c'è okay. L'arcangelo Michele che difende la Chiesa. Verso 2 c'è la risurrezione, dopo la tribolazione, attacca verso
Daniele
2.
12, 2 e 3. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
Quindi alcuni risorgeranno per la vita eterna con Cristo? E gli altri invece, non dice una via, neanche, obbrobrio e eterna infamia. Questa è Laodicea. Perché? Perché hanno tutta la vita qui, hanno studiato qual era il minimo che potevano fare per Dio. Qual è, invece della decima posso dare il 9%. Invece di dare il sangue, la vita, il tempo, eccetera, a parte che i soldi è l'ultima cosa dell'importanza, Giuda è responsabile dei soldi. Ma dare il cuore, l'evangelizzazione, l'amore per i fratelli. studiano cosa il minimo, invece di studiare qual è il massimo che posso fare per Cristo, loro studiano qual è il minimo. Vanno alle chiese e danno un'offerta alle chiese meno dell'aperitivo che vanno a bere quando escono dalla chiesa, e li chiamano cristiani. Io no, i giudei che erano più cristiani di loro.
Amen.
Insomma, qui le chiese si sono tolte le maschere, la stragrande maggioranza, che non valgono niente. Allora tanto vale mettere i puntini sulle i. Non sono chiese, si chiamano giudei, ma sono una sinagoga di Satana. Chi è che lo dice questo? Fratello Giuseppe?
No, è Apocalisse 3:9.
È Gesù che parla. Va bene. E oggi si sta ripetendo la stessa storia, l'apostasia di Seconda Tessalonicesi 2, che precederebbe il ritorno di Cristo. Vabbè, andiamo a Giovanni 13 e Romani 14.
Sì.
C'ho qui delle scritture.
Sì, Giovanni 13.
E poi Salmo 34, Primo Corinzi 13. Abbastanza?
Ok.
Giovanni 13:34, saltiamo lì.
13:34. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri.
Ecco, quindi questa è l'eguaglianza di Dio, che ci amiamo tutti, ma non che io devo essere geloso e invidioso, arrivo in cielo, angelo è stata fedele, c'è una corona, io no, la voglio anch'io, uguaglianza, e no! Tu sei stato un maledetto lazzarone e adesso fai senza.
Mm-hmm.
Angela è stata fedele e lei se la merita.
Speriamo.
Lei si siede sul trono con Gesù. Scusa se uso il tuo nome come
infatti.
Esempio. Che non lo sappiamo chi è la sposa, chi non lo è, dipende dalla fedeltà. Angela è fedele sul trono con Gesù. Io un altro infedele sul trono, niente.
Mm-hmm.
Va bene. Romani 14:19, Salmo 34:14.
Romani 14:19. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione.
Alleluia. Salmo.
Salmo 34:14.
E poi Secondo Corinzi 3:11.
Allontanati dal male e fai il bene. Cerca la pace e adoperati per essa.
Amen.
Secondo Corinzi 13:11. Del resto, fratelli, rallegratevi, cercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace.
Ecco.
E il Dio d'amore e di pace sarà con voi.
Ecco, questa è la pace di Dio. Leggi anche 1 Corinzi capitolo 13 quando avete tempo. Guardate, senza Gesù, fratellini, e anche fratelli nuovi che ci seguirete su internet se Dio vuole, e vi chiedete, ma chi è questo stravolto che grida? Sono un poveraccio che cerca di seguire Gesù, che cerca di predicare il Vangelo nel mio piccolo. E scusate se non sono molto forbito. Io dico questo, senza Gesù mai sarà possibile di multiculturizzare civiltà diverse, filosofie e culture differenti. Non sarà possibile senza Gesù. Per provarci con l'isma, col cristianesimo politicizzato, con le religioni di qua e di là, con la politica, con le leggi, con l'Erogen Force, con la Gestapo, col KGB, non ci riesci. Dopo tanto tempo di Mao Zedong e comunismo in Cina, i cristiani crescono sempre per la disperazione dei comunisti che non riescono a distruggerli, perché non hanno capito la cosa basilare, che più persegui i cristiani e più si moltiplicano, perché zitti zitti si rendono conto che voi che li perseguitate siete un branco di puntini puntini, censura e bip, va bene, e loro si moltiplicano. Ai tempi di Mao Zedong c'erano 30-40 mila cristiani in Cina. Hanno detto no, non ci sta bene, posso sbagliare sui numeri, ma erano pochi. No, Mao Zedong dice no, qui c'è solo un Dio ed è il comunismo, i cristiani li ammazziamo tutti. E si è tirato sulle maniche Mao Zedong e ha cominciato ad ammazzare i cristiani. Va bene. Oggi ce ne sono quasi, non so se sono 500 milioni, grazie alle persecuzioni. L'impero romano ha smesso di perseguitare i cristiani, che si sono resi conto che ciascuna delle grandi persecuzioni generava i cristiani come funghi, si moltiplicavano. Perché i romani si rendevano conto che la loro civiltà era un mucchio di immondizia. Ecco, ti diverti a vedere la gente mangiata da leone, ma che razza di mostro sei? Anche il mondo oggi che si diverte ad abortire. Un giorno viene il giorno che Dio abortirà lui. Metti quello che semini. Tu abortisci e Dio ti abortisce a te. Insomma, basta vedere. Guardate che è successo dopo secoli di integrazione razziale tra bianchi e neri in America, o persino tra le stesse religioni islamiche, oppure le guerre tribali per il mondo, oppure tra le false religioni cristiane, con le loro crociate, eccetera, false religioni cristiane, cioè religioni cristiane per le quali Cristo è solo un conveniente emblema politico per ottenere controllo sulle masse e per ottenere più potere. Ragazzi, io voi voglio dirvi, amici religiosi, solo Cristo è riuscito a integrare tutti. Attenzione, dico Cristo e non sto parlando di una religione cosiddetta cristiana. Attenzione ai cristiani falsi, nominali, che possono essere peggio dei pagani. Cristiani nominali possono essere peggio dei cristiani. Per esempio, il presidente americano, il Battista Truman, conosce Truman, la storia,
sì.
Che ha bombardato il Giappone con le sue atomiche. Poi hanno detto, sì, però ha accorciato la guerra, ha salvato la vita a tanti americani. No, siete un branco di bugiardi, non è vero. Non è vero perché tutto quello che il falso cristiano Truman doveva fare e poteva dimostrare la potenza atomica dalla onnipotente America, virgolette, poteva bombardare magari un'isola deserta. Non dovevano dimostrare ammazzando popolazioni intere, ma invece l'America voleva dimostrare a tutti, cominciare con Stalin e la Russia, che l'America ora era la potenza mondiale. Così va andata a incenerire due città. Ma perché non te la sgancia a casa tua una bomba atomica, scusa? E tanti di questi cosiddetti cristiani non so se potranno evitare l'inferno. Il signor Battista Truman, ma nelle mani di Dio. Dicevo, l'inganno del maligno è aizzare gli uni contro gli altri, in superbia, in odio, perché si lottino e si odiano tra di loro. Cioè, dicevo, lo vediamo nei maschilisti contro le donne, femministi contro gli uomini, bianchi contro neri, viceversa, partito contro l'altro, e poi anche nello stesso partito politico, gli uni contro gli altri, per la dirigenza, chi deve comandare, e così via, così va il mondo senza Cristo. Fino anche al marito contro la moglie, fratello contro fratello, la stessa persona contro se stesso, fino al suicidio. E questo è il mondo senza Cristo. Poi che è successo? Matteo capitolo 5. Cosa è successo?
Sì.
È successo che Dio... Andiamo a Matteo 5. Dio ha mandato Gesù, il Salvatore.
Amen.
Che ci ha mostrato la via fuori dallo schema, dalla trappola, dalla gabbia, dal matrix del diavolo. Matteo 5. Devi leggere dall'1 al 12. E Gesù, vedendo le folle, cosa fece? Salì sul monte, si mise a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui. Il più grande sermone, quello del monte, da Matteo 5, 6 e 7, a 3 capitoli, fu predicato a 12 discepoli. Perché? Perché vedendo le folle, Gesù disse, ma vediamo un pochettino chi fa sul serio qua. Chi viene qua per la pagnotta, per il pane, per i pesci, e chi viene invece per la parola, salì sul monte, i suoi discepoli si fecero la scarpinata. Il verso 2, ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo.
Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati quelli che si adoperano per la pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per motivi di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. E beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Amen.
Fine del messaggio.
Amen, amen. Grazie, Signore. Questa è la vera uguaglianza, il vero amore, questo, che viene dal cuore, che viene da Gesù. Amen.
Ma l'eguaglianza è la cosa più diseguale, più ingiusta, più malvagia che possa esistere. Ma scusa, tu prendi uno che è un lazzarone, che vuole solo drogarsi, picchiare i genitori, e c'ha gli stessi diritti del fratello che invece va a lavorare fedele? E questa è una grandissima ingiustizia. Ma cosa fanno invece i politici? Promettono soldi a chi non lavora, un minimo giusto per sopravvivere, basta che votano per loro. E quindi sono una classe di mantenuti. Gli insegnano cosa? A non lavorare. E questo si chiama socialismo. Infatti la Russia è fallita perché era così e nessuno aveva incentivo a lavorare. Lavorare per cosa? Tanto lo stipendio è garantito, la casa è garantita, il dottore è garantito, il dentista è garantito, e io invece di lavorare con mezzo cuore lavoro con 10% del cuore. E quindi l'eguaglianza non ha funzionato. Collettivismo, marxismo, sì. Imbroglionismo non ha funzionato. Invece il capitalismo ha funzionato perché ha copiato quello che la Bibbia dice, l'uomo deve non mettere la museruola a buca che trebbia il grano, e il contadino, il pastore deve partecipare a quello che produce. Dice Stalin, dice no, devi dare tutto al collettivismo. Dice, ma che me lo fa fare? Io adesso io me la prendo comoda. Invece il capitalismo ha detto no, tu se non lavori non mangi. Poi solamente che nel capitalismo è entrato il diavolo e dice ok, allora anche le multinazionali allora sono libere di guadagnare quanto vogliono. E qui entra il diavolo. Va bene, ma fin quando il capitalismo va, dice tu lavori e mangi, non lavori, non mangi, non capisco se sei handicappato, okay, logico, bisogna aiutarti. Ma se tu non vuoi lavorare perché sei un maledetto lazzarone, all'ora di pranzo tu fischi o canti. Quindi c'è del giusto nel comunismo, perché tu, quanto c'è di giusto nel comunismo? Tanto quanto hanno copiato dalla Bibbia. E il capitalismo tanto quanto hanno copiato dalla Bibbia. Quindi finché hanno copiato la Bibbia, avanti. Poi quando hanno cominciato ad migliorare la Bibbia, ad aggiungere il sale del diavolo, e allora lì sono usciti dal binario. Lì hanno cominciato con la violenza, col sfruttamento capitalistico, la violenza dei comunisti. Alleluia, Angela.
E quindi anche le promesse di Biden di portare equità razziale non funzionerà, sono promesse vane.
Bugia al 100%. Cos'è che ha promesso lui?
Equità razziale.
Ma figurati!
Non succederà perché non può cambiare il cuore della gente con decreti politici.
Guarda che mondo e mondo cercano di farlo. Faraone ha provato con le fruste per costruire le piramidi. Cosa voleva fare? Voleva portare l'Egitto a diventare il massimo del mondo, sì, li ha schiavizzati tutti. E poi dopo l'Egitto è arrivata la Siria, stessa solfa. Babilonia, non ne parliamo. Adesso siamo negli ultimi secoli di capitalismo, prima di quello c'era l'impero sacro romano impero, che di sacro non so cosa accidenti aveva, probabilmente zero. Va bene. E adesso viene il settimo impero mondiale, la settima testa del dragone, Apocalisse 13, una bestia con sette teste, la settima è l'anticristo che radunerà di nuovo l'ex che fu l'impero romano, va bene, e poi questo durerà poco, Apocalisse 13,5 durerà 42 mesi, e poi lo sappiamo, Armageddon e via. Alle studiate corso biblico è tutto specificato. Dio vi benedica. Amen. Angela, a te la parola.
Ascoltiamo un canto di Alan Scott che ci canta delle promesse dei politici e dove ci portano. Infatti vi leggo le parole di questo canto. Gli scienziati ci hanno convinto che il mondo era piatto, ci hanno giurato, e le loro teorie vanno ancora insegnate come fatti. La mente è cotta a fuoco lento.
Alla griglia.
Mentre noi sorridiamo con promesse di un domani migliore. Queste tasse sono le ultime dell'anno, ci hanno giurato, ci hanno promesso. Ma ogni giorno il governo ne fa ancora. Sono deluso ormai, ti confesso. Promesse, promesse, promesse. Spesso è solo vento fra le labbra. C'è qualcosa su cui possiamo contare? Dammi parole mantenute. Dal governo al lavoro, voci sleali cantano in coro, come l'oroscopo e i cartomanti, ma addirittura famiglia ed amanti. Nella storia c'è un solo che mantiene le parole che ha promesso. Ci ha fabbricato con l'amore più ardente e ci sostiene con promesse, dalla condanna al perdono, dalla morte alla vita. Ciò che dice il Signore lo farà. Passi sicuri, cuore nuovo, una guida che rimane, una pace infinita e un futuro brillante. Promesse, promesse, promesse. La parola d'onore di Dio è qualcosa su cui dobbiamo contare.
L'unica.
Promesse, promesse, promesse.
Gli scienziati ci han convinto che il mondo era piatto, ci han giurato. Come fatti la mente cotta a fuoco lento, mentre noi sorridiamo con promesse di un domani migliore. Queste tasse sono le ultime dell'anno, ci ha giurato, ci ha promesso, ma ogni giorno il governo ne fa. Possiamo contare, dammi parole mantenute. Promesse, promesse, promesse.
Due milioni prestati ad un amico, restituiti presto, ma promesso. Ma due mesi sono ormai due anni, e i miei soldi non li vedo. La ferita più profonda è dal coltello d'un amico che sta sicura della sua fedeltà. E più passa il tempo sono meno fiducioso con le grandi garanzie. Ciò che dice il Signore.